prima di cominciare volevo fare quasi un applauso ai nostri giovani che ci sono qua oggi. Bello questo, eh? Noi speriamo presto di fare anche una bella chiacchierata con voi, perché, come si dice, no? Non cresciate come le altre bestie del mondo, spero, no? Un po' per volta, quindi cercare di capire chi siete, chi siamo noi, chi sono le vostre famiglie, perché ci troviamo qua, e gli altri invece si trovano da un'altra parte, no? Questo è importante. Poi mettetevi d'accordo fra di voi, prima o poi è una cosa che volevamo fare, che mi sembrava anche giusta da fare. Voi siete d'accordo? Altrimenti siete d'accordo comunque. Io va bene. Allora, allora facciamo così. Vediamo oggi. Sorelle qui presenti con noi, è sempre una grande gioia vedervi fisicamente, perché vedervi in quella scatola, voglio dire, no, è sempre una bella cosa, ma oggi c'è Marisa da sola e quasi mi fa tenerezza vederla tutta sola, no? Però siamo certi che lei è con noi, come tutti quanti gli altri. Allora, quanto per quello che dicevo ai ragazzi, capire perché ci troviamo qua è una cosa molto molto importante. Allora, questo libro qui è un libro sostanzialmente, come dice la scrittura, è un libro che dovremmo chiamarlo rivelazione, no? Che è anche l'ultimo libro della scrittura, che si chiama, noi chiamiamo Apocalisse, altri lo chiamano rivelazione, ma in effetti è la rivelazione che il Signore ha dato all'Apostolo Giovanni sul Monte Patmos, ed è una rivelazione vera e propria. E allora, queste sono delle domande molto, se non sono così così complicate, no? Arrivano poi ad essere più o meno complicate quando bisogna fare un salto, ma non nell'intelligenza, ma fare un salto spirituale, cioè nel senso che noi, come vedete, non siamo fatti soltanto di muscoli, no? Di arti, che pure questa è una bella cosa, però siamo fatti di qualcosa di diverso, perché la differenza tra noi e un morto sostanzialmente ha gli stessi arti, gli stessi muscoli, cioè, però non c'è storia. Ecco perché noi sappiamo che il Signore ha creato lo spirito dentro l'uomo, che quando muore torna a Dio, l'ha creato. Ma vediamo che cosa possiamo capire da questa rivelazione. Allora, io leggerei in 1 Corinzi, bravo Enzo, controlla se è partito, controllerei in 1 Corinzi al capitolo 1 i versetti che vanno dal 17 al 30. Volontaria, dipende come chiunque vuole. Prego. I versetti sono, allora, sì, dal 17 al 31. È una cosa molto bella anche per voi ragazzi, sentite bene che cosa dicono queste parole.
Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che viviamo, veniamo salvati, è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei, infatti, chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanti nel Signore.
Cioè, come avete potuto notare, cioè, noi dovremmo essere pazzi sostanzialmente, ma pazzi proprio, perché cosa abbiamo da guadagnare qua? Qualcuno ha... abbiamo dei soldi da guadagnare, abbiamo... cosa abbiamo da guadagnare da tutto questo? Perché non ci troviamo qua? I vostri genitori hanno scelto questa strada. Ma fatevi qualche domanda. Secondo voi è giusto solo mangiare, bere, divertirsi, dormire, e poi però tutto finisce, finisce lì, come è chiaro che sia. E invece si può sempre, uno può sempre mangiare, bere, divertirsi, fare le stesse cose, però con un valore molto molto diverso, con una sapienza che non è quella bestiale, carnale, quella degli uomini, solo animale, che è fondata sulla violenza, è fondata su... no? Ma è fondata sulla sapienza di Dio e sulla sua protezione, che è una cosa diversa da quella che pensiamo noi. Comunque è molto interessante questo, che è piaciuto a Dio rendere, cioè prendere le cose pazze per il mondo. Per il mondo noi siamo dei pazzi, e che importa? Perché loro sono dei sapienti, sono, con tutto quello che fanno sono dei sapienti, non hanno luce alcuna in nessun caso, sono al buio totale. Sì, hanno un po' di luce quando accendono il televisore, secondo loro, ma chi gli parla dall'altra parte? Gli parla, chi le fa queste cose? Secondo voi appaiono così? No, sono tutte preparate, la stragrande maggioranza di queste cose, cari dei signori, sono menzogne. Ma è piaciuto a Dio però rivelarci, come dicevo, la rivelazione che viene dal Signore. Poi volevo ancora leggere, vediamo se vado in Isaia un secondo, al capitolo 40, ecco, vediamo, perché io continuo a perdere il foglio, adesso lo troviamo. Allora, al capitolo 40, leggiamo i versetti dal 12 al 31. Cos'è?
Isaia,
pagina 708 per questa versione. Dal 12 abbiamo detto al 31. No, abbiamo detto, cosa ho detto?
Isaia 40, 12 e 31.
12 e 31, sì.
Misurato le acque nel cavo della sua mano, ho preso le dimensioni del cielo con il palmo. Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura, ho pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia. Chi ha preso le dimensioni dello spirito del Signore, o chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Chi ha egli consultato perché gli desse istruzione e gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse la saggezza e gli facesse conoscere la via del discernimento, azioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come pulviscolo che vola. Il Libano non basterebbe a procurare il fuoco e i suoi animali non basterebbero per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come nulla davanti a lui. Egli le valuta meno che nulla, una vanità. A chi vorreste assomigliare, Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? Un artista fonde l'idolo, l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda delle catenelle d'argento. Colui che la povertà costringe a offrir poco sceglie un legno che non marcisca e si procura un abile artigiano per fare un idolo che non vacilli. Ma non lo sapete? Non l'avete sentito? Non vi è stato annunziato sin dal principio? Non avete riflettuto sulla fondazione della terra? Egli è assiso sulla volta della terra. Da lì gli abitanti appaiono come cavallette. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. Egli riduce i principi a nulla e a niente i giudici della terra. Appena piantati, appena seminati, appena il loro fusto ha preso radici in terra, egli vi soffia contro e quelli inaridiscono e l'uragano li porta via come stoppia. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il santo. Levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato queste cose? Egli le fa uscire e conta il loro esercito, le chiama tutte per nome. Per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza non ne manca una.
Grazie. Io mi fermerei sul ragionerei su due o tre cose. Intanto, chi ha preso le dimensioni dello spirito del Signore? Lo spirito non è quello materia, queste cose che noi vediamo, un'altra cosa. E chi gli è stato consigliere per insegnargli qualche? Chi gli ha insegnato qualche cosa? Nessuno. E così va avanti, e poi dice ancora, chi vorreste assomigliare a Dio voi? A qualcuno, a qualche statua di quelle che vediamo, no? Quelle che adoperano gli indiani, quelle che adopera la Chiesa Cattolica, tutte cose che sono proibite dalla parola di Dio, lo sappiamo molto bene, perché il Signore non vuole che ci facciamo alcuna immagine, perché vuole che noi lo adoperiamo in spirito e verità, come sta scritto, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Poi andiamo ancora un attimino nel libro della Rivelazione di Apocalisse, al capitolo 22. E perdonatemi se vi faccio ancora leggere, ma dovremmo leggere fino. Vabbè, ci fermiamo prima, leggiamo i primi 5 versetti, ma è tutto meraviglioso. Comunque. Uno qualsiasi mettetevi d'accordo.
Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e delle sue due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte. Non avranno bisogno di luce, di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
Grazie. Dunque, io fisserei qui la mente, il cuore, su alcune cose. Intanto mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello, il fiume della vita. Noi la vita non sappiamo nulla, per noi la vita è quello che vediamo, cioè sostanzialmente, ma non riusciamo ad entrare nell'essenza, cioè non riusciamo a capirla. Per noi la vita sono i cinque sensi: udire, vedere, mangiare, eccetera, eccetera. E mi fermo qua, e lo sapete voi. No, invece non è così, no? E poi dice un'altra cosa, a un certo punto questo potrebbe sconvolgere il nostro modo di vedere, come tutta la parola di Dio sconvolge il nostro modo di vedere. Quando dice non ci sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regnerà nei secoli dei secoli. Cioè, che significa? Dice, come? Se non c'è più il sole, come facciamo? Come facciamo se non c'è più il sole, cari fratelli e sorelle? Diventa un vero problema. Voi pensate che questo piccolo sole, così piccolo che però, diciamo, è indispensabile alla vita che noi facciamo tutti i giorni, è uno dei miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di stelle che esistono nell'universo. Ma il Signore dice una cosa: quanto sono alti i cieli dalla terra, così alti sono i miei pensieri dei vostri. Quindi il nostro modo di pensare è veramente distante, ma molto molto distante quando il cielo dalla terra. Dice, ma allora noi come ce la caviamo? No, ce la caviamo. Ce la caviamo perché abbiamo, come abbiamo letto prima in Corinzi, il Signore rivela proprio a delle persone deboli, a delle persone che si ritengono deboli, che si ritengono bisognose, capisci, di Lui, gli rivela queste grandissime rivelazioni, che non sono solo delle parole scritte, ma sono verità. Tant'è vero che l'Apostolo Giovanni, subito dopo, dice, quando gli viene rivelato tutto questo, Giovanni dice, io sono quello che ha udito e visto queste cose. E dopo averlo udito, mi prostrai ai piedi dell'angelo, non di Dio, di un angelo, si è prostrato, che me l'aveva mostrato per adorarlo. Ma egli mi disse, guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli profeti e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Quindi lo tira su e dice, non ti permette di fare una cosa del genere, perché solo Dio è da adorare e nessun altro. Vedete, parlando di stelle, prima del 1917 si conosceva, il primo che ha cominciato ad osservare il cielo pare fosse Galileo, no, poi è stato osservato nell'antichità, cioè, ma il primo che si era costruito, diciamo, uno strumento per consultarlo meglio era il nostro Galileo. Poi, però, gli strumenti che c'erano prima ci permettevano di raggiungere soltanto qualche parte della nostra galassia, non di più, del nostro, delle cose che noi conosciamo, che già gli antichi vedevano, diciamo, ad occhio nudo, le conoscevano, le stelle le chiamavano per nome, eccetera, eccetera. Ma vedevano le costellazioni, conoscevano la costellazione di Orione, eccetera, eccetera. Ma poi, a un certo punto, nel 1917, l'universo, appunto, era solo quello che abbiamo detto adesso, cioè era stretta, era una cosa molto ristretta e conosciuta. Dice, questo è, punto. E venne costruito sul monte Windsor, se non vado errando il nome, che è alto sui 5.700 metri, venne costruito il primo grande osservatorio, no? Che è una cosa veramente enorme, nobile, grandissima. Perché a questa altezza? Perché non ci fossero polveri, non ci fossero nubi, non ci fosse niente. Viene costruito e quindi per la prima volta questo enorme telescopio, e che da quel momento cambiò la percezione di quello che era lo spazio che noi conosciamo. Cioè, quello spazio che noi conosciamo, conosciamo, si fa per dire, abbiamo la percezione, no? Ma quando ci allontaniamo cominciamo a perdere questa percezione. Quindi il famoso Hubble, si dice così, no? Il quale oggi c'è una specie di cannocchiale spaziale, chiamiamolo così, che gira e ha il suo nome e ci sta mandando l'immagine meravigliosa dello spazio, una cosa incredibile. Ma questo Hubble cominciò e scoprì man mano che non c'era solo la nostra galassia, cari fratelli e sorelle, non c'era solo la nostra galassia, fatta di miliardi di stelle, la nostra galassia è fatta di miliardi di stelle, non so se mi sto spiegando. E vorrei dirvi anche che, forse l'avevo detto in un'altra occasione, che le stelle che noi conosciamo, dovete sapere che, per esempio, la Canis Majoris, che è la più grande di tutte, quelle che noi conosciamo, poi sicuramente ci sarà molto di più nell'universo anche più grandi, è più grande del nostro sistema solare. Cioè, capisci? Solo per poterla girare con un aereo, con i nostri aerei, ci andrebbero 1200 anni soltanto, tanto per renderci conto di che cosa voglio dire. Ma voglio dirvi questo perché? Perché poi Hubble continua ad osservare lo spazio e il cielo infinito. Quando comincia a puntare con questo telescopio, che è una cosa assolutamente diversa dagli strumenti che c'erano prima, comincia a scoprire una cosa ancora più incredibile. Comincia a scoprire che queste galassie, non c'è una galassia soltanto, c'è la nostra. Comincia a scoprire che ce ne sono non una, ce ne sono miliardi, adesso io non voglio farvi tutta la storia, miliardi di galassie, non sto parlando di miliardi di stelle, capisci? E quindi lì fino a dove si riesce a percepire si parla di 15 miliardi di anni luce, quindi significa che non sono 15 miliardi di anni luce, che sostanzialmente bisogna viaggiare a 300.000 km al secondo per poter poi... Stiamo parlando di cose che ormai non riusciamo, non possiamo renderci conto. Già nella nostra, non solo galassia, ma vicino a noi facciamo una fatica enorme, capisci? Già percepiamo la Luna, il Sole, per quello che è. Allora, qualcuno ha detto, vi sono più stelle nel cielo che tutti i granelli di sabbia contenuti nel deserto o nella sabbia del mare. Qualcuno ha detto anche queste cose, che fratelli e sorelle. E sono certo che è così, sono certo che è così. Noi percepiamo proprio nulla. Noi non siamo in grado con la nostra mente di concepire la grandezza dell'universo, del cielo, anche le cose che stanno vicino a noi. Eppure, ecco qui cominciamo a entrare più, un po' di più nello spirituale. Eppure l'uomo cerca di quantificare in miliardi di anni, no? Quanti anni fa è partito il Big Bang? Ma poi questo Big Bang c'è stato? Non c'è stato? Cioè, questo lo percepiscono così, perché percepiscono che lo spazio si estende, ma non c'è nessuna prova scientifica. Secondo loro è una prova scientifica, ma per dire che cosa? Per dire a un certo punto che una volta esisteva la materia, quindi tutto quello che vediamo, e poi tutto esplode, e succede quello che succede, no? Attraverso un'esplosione si ottiene, secondo loro, la vita e secondo tutta una serie di cose. Questo, come vedete, cari fratelli e sorelle, è una follia pura, assolutamente pura, perché noi sappiamo che assolutamente non nasce nulla, di nulla, dalla materia incandescente, e neanche se questa materia si raffredda, perché dalle pietre non nasce nulla, cari fratelli, e non solo dalle pietre. In questi giorni hanno visto dei pianeti mezzi carbonizzati, hanno pensato che ci fosse dell'acqua, e dall'acqua nasce la vita. Ma cosa state dicendo? Ma cosa state dicendo? Dall'acqua non nasce la vita. La vita nasce da Dio, che ha creato l'acqua e che l'ha fatta trasparente, perché se fosse un altro colore saremmo tutti rovinati. E tutte le cose che ci sono esistono perché la sua scienza, io la chiamo scienza che è offensivo quasi, no? La sua misteriosa e imperscrutabile intelligenza, come dice la scrittura, ha creato tutte le cose per questo. Ha creato le orecchie perché potessimo ascoltare, ha creato gli occhi perché potessimo osservare tutte le cose. Io penso che, non so quanti miliardi di anni, io penso che non basterebbe tutta l'eternità per creare un occhio, per creare una mano, per riflettere le sorelle. Quindi questi cercano la vita dove vita non c'è, la cercano nelle pietre, nelle cose incandescenti. Anzi, queste cose sono, dimostrano ancora che sono, è inarrivabile la conoscenza umana, il cervello umano non può arrivare a concepire queste cose così, e più cercano e peggio è per loro. Però dice, ma c'è anche, abbiamo scoperto anche che ci sono delle forze oscure. Non so, l'universo è fatto non so di quante forze oscure, ancora stanno studiando anche queste cose qua. Che vi devo dire? Si spendono miliardi, cari fratelli e sorelle, miliardi e miliardi, ma non importa. La gente lavora per scoprire cose. No, perché sperano di scoprire che da qualche parte magari c'è la vita, come si è formata la vita della... Ma tu non lo scoprirai mai perché sei un cieco, capisci? E perché solo Dio ti può rivelare come si è creata la vita. Non la vita non si è creata, è Dio che l'ha creata, la cosa è abbastanza diversa. Cari fratelli e sorelle, la vita è un'altra cosa, che nasce solo da colui che è il vivente, il Dio onnipotente. Qualche nostro poeta, tra virgolette, nelle sue canzoni diceva: dai diamanti nascono i fiori, no, non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. I fiori non nascono dall'etame, il letame è un humus adatto per quello, ma il seme del fiore non nasce dall'etame. Questo era un ateo ed è morto da ateo, senza Dio. Cosa gli è servita la vita? Che cosa gli è servita la vita? Cosa ti serve la vita se tu non incontri Dio, il vero Dio? Sei un morto già! Eppure le cose non nascono da sole e non vengono alla vita per caso. Il caso. Lo scoppio, le bombe. Mettiamo la bomba qua, vediamo cosa succede. No? Quindi questi grandi scienziati non vedono però sotto il proprio naso, sotto il loro naso, loro non riescono a vedere. Guardano troppo in là, vanno a cercare 15 miliardi di anni luce per capire, ma cioè, tu non conosci neanche te stesso. Prova a conoscere un filo d'erba come è disegnato, cari fratelli e sorelle. Che colore ha? Chi gli ha detto che doveva essere grande, no, 10 centimetri o 20 o 100? Chi gli ha detto? Gli hanno detto loro, gli scienziati gli hanno detto. E che in per sé contiene la vita, ma perché? Ma perché la vita procede da Dio, non procede dall'acqua. Certo che se non c'è l'acqua, il Signore ha deciso di alimentarla così. C'è una risposta a tutto questo. Io sono la via, la verità e la vita. Quindi chi vuole venga a me e prenda da me e prenda gratuitamente l'acqua della vita. È una cosa che va al di là dei nostri pensieri. Ogni parola di Gesù è detta nella sua essenza assoluta. Quando lui dice io sono la via, non ce n'è un'altra. Quando lui dice io sono la verità, non ce n'è un'altra, perché lui solo che ci dice la verità. E io sono la vita. E l'abbiamo visto prima, che dal trono di Dio e dell'agnello scaturisce il fiume dell'acqua della vita, dal trono di Dio e dell'agnello. Chi ha stabilito la forma di questo, di questa erbetta che in questi giorni comincia a spuntare, carina, no? Non lo so, cari fratelli. Noi diciamo, purtroppo, giusto quelle tre cose che conosciamo, giusto quelle tre cose che conosciamo, mamma, bambino, cane, testa, boh, si muovono, saltano, e noi ragioniamo così, è solo così. E tu tutta la vita vivi solo di questo, di sensi, solo di questi sensi, di questo, tu percepisci questo, ti hai insegnato questo, la tua vita è questo, poi qualsiasi cosa che va un po' fuori da questo ragionamento dici, non sai più nulla. Allora, cari fratelli e sorelle, dobbiamo andare alla radice di ogni cosa. Bisogna andare alla radice di ogni cosa. E solo allora, se abbiamo umiltà, Dio si farà conoscere. Alla radice di ogni... Sapete la radice? Che significa la radice? Da dove nasce ogni cosa? Cerchiamo dove ha avuto inizio la vita. Questo che dobbiamo cercare. Questi cercano invece da dove ha avuto inizio la vita, attraverso delle pietre, anche magari incandescenti. Perché essendo materialisti, quindi io ritengo bestie, no? Non possono scorgere l'autore di tutto questo, che è spirito. E il Signore non è in materia. C'è scritto, i veri adoratori adoreranno il Padre, il Spirito e verità. Ma secondo voi sta parlando la mia carne? Sta parlando la mia carne? Eccomi, ve l'ho detto altre volte, sono come il manzo in macelleria, così? I veri adoratori adoreranno il Padre, il Spirito e verità. Dunque, nella nostra fede non c'è niente di scientifico. Qui crolla tutto. Nella nostra fede non c'è niente di scientifico. Perché essa non è materiale e non è neppure di questo mondo. Non lo sapevate questo? Non è materiale, la nostra fede non è materiale. La puoi quantificare? No. La nostra fede, c'è scritto che Cristo è colui che crea la fede e la rende perfetta. Quindi non siamo neanche noi. Non siamo neanche noi. Quindi essa non è materiale e non è neppure di questo mondo. Quanto sono alti i cieli? Chi di voi lo può dire? Nessuno di noi lo può dire. Allora stai calmo. Stai calmo. Il Signore dice: i cieli sono il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. E vorrei dire a questi ragazzi qui che quando abbiamo letto prima in Isaia che egli sta seduto sul circo, questa è la traduzione, sono circoli della terra, qui dice volta, mi pare, che è una parte, sapete. Questa cosa qui è stata scritta 700 anni avanti Cristo. Cosa significa? Che prima di Galileo non pensavano fosse quadrata la terra, capisci? Come faceva Isaia a sapere che era rotonda? 700 anni avanti Cristo. O come faceva Giobbe a sapere che la terra è sospesa nel vuoto? Come faceva a saperlo? Non poteva saperlo. Quindi vedete che la rivelazione del Signore è un'altra cosa. Quindi, che dovremmo dire? I cieli sono il trono di Dio, la terra lo sgabello dei suoi piedi. Questi stessi cieli, cari fratelli, fratellini e tutto quello che volete, questi stessi cieli si accartocceranno, sapete cosa significa accartocciare? Come una pergamena, e si dissolveranno come non dovete essere voi, c'è scritto. È una cosa incredibile questa. Si dice, ma come dici tutte queste cose così grandi? Sì. Perché le distanze esistono solo per noi, poveretti, capisci? Per Dio non ci sono queste distanze, non ci sono queste misure, perché è Egli che le ha poste. E quindi noi, per noi tutto è spaventosamente grande, tutto spaventosamente piccolo, ma quindi questi stessi cieli si accartocceranno come una pergamena, lo dice Gesù, e si dissolveranno, ma la luce di Dio è nel cuore dei chiamati. Oh, che cosa ci può succedere? Niente. Essi, coloro che credono, non temono nessuna cosa spaventevole, perché non nascono dalla volontà dell'uomo e le promesse di Gesù non verranno mai meno. Ecco, la fede è una cosa non scientifica. No? Possiamo dire che questo è scientifico? Chi è che ce lo può dimostrare questo? E qualcuno ce lo può dimostrare? Assolutamente no. Ma noi sappiamo che è così. Non è che lo sappiamo per intelligenza, perché il Signore ce l'ha messo nel cuore. Ecco, questo è. Allora, Gesù poi dice un'altra cosa molto importante che mi consola sempre. né morte né vita, né potestà. Nessuna cosa ci separeranno dall'amore di Dio che è in Cristo. Potestà significa potenze. Noi sappiamo che esistono le potenze sataniche, esistono le potenze di ogni genere, ma non ci possono far nulla, contrariamente a quelle del mondo che gli possono fare ogni cosa. Noi siamo sotto la protezione del Signore, capisci? Però dobbiamo stare sotto la sua protezione. Vedete, adesso dico un'altra cosa. Lo spazio e il tempo esistono per essere distrutti. Lo spazio e il tempo esistono per essere distrutti perché sono provvisori. No, lo dimostrava anche Einstein, no? Che in fondo il tempo non esiste. Voi studiate queste cose, nella scuola diventano interessanti poi, no? Quindi lo spazio e il tempo esistono per essere distrutti. E poi l'Apostolo Pietro ci dice: quali non dovete essere voi per santità di condotta, eccetera, eccetera, eccetera. Perché noi stiamo aspettando nuovi cieli e nuova terra. Poi dobbiamo impedire al Signore di creare nuovi cieli. Possiamo impedire al Signore di creare nuovi cieli e nuova terra? Non mi sembra. Allora, chi ha creduto? Chi ha creduto? Entra nella vita eterna dove Dio è la sua luce e l'agnello è la sua lampada. Che significa, scusami? Scusami, ma il sole dov'è? Dov'è il sole? Se non c'è più il sole, mamma mia, ma come sarà? E che ti devo dire? Tu prima di nascere lo sapevi come sarebbe stato? Eh no, poi sei nato qua, ti sei trovato in questa condizione e adesso questa è la tua realtà e non ti puoi allontanare da questa. E invece chi entra nella realtà di Dio non potrà mai più allontanarsi da quella, perché da questa tu puoi allontanarti, non solo allontanarti, ma percepire la nuova realtà che è quella spirituale, la nuova vita che sei stato chiamato. Fratelli e sorelle, quanto sono profonde queste cose. Sono molto profonde. Soltanto dei pazzi possono, ma pazzi veri, non pazzi... Ma infatti, Signore, io li rivelo ai pazzi, quelli, no? Quelli del mondo che sono così scienziati, che fanno tutti questi calcoli, a quelli non le rivela, capisci? Quelli non rivela neanche come è fatto un filo d'erba. Guarda, e invece dei pazzi, come noi, il Signore dice, ah, sono ignoranti. Guarda, io devo prendere 4 ignoranti. Io quando mi ha trovato il Signore ero una bestia completa. Ha detto, fammi vedere quella bestia là. Ecco, questo qua. Capisci? Ma fa ridere, ma è una verità, cari fratelli. E quelle sono le cose che il Signore sceglie. Eravamo bestie di ogni genere, capisci? Ognuno conosce la sua bestia. No, ognuno conosce la sua bestia. Quando sono profonde queste cose. E quindi nell'eternità il tempo non conta più, e neppure le misure, perché? Cosa dice la Scrittura? Per il Signore 1000 anni sono come un giorno, e un giorno sono come 1000 anni. Ma questo è giusto per farti un esempio. Quindi che significa? Tu potresti vivere 1000 anni? No. Ma il primo uomo che Dio aveva fatto sulla terra ci arrivava. E poi abbiamo saputo come sono andate le cose, il peccato ha rovinato ogni cosa. Noi riusciamo a percepire solo la nostra realtà, quindi per noi la vita, dicevo prima, è quella dei 5 sensi, e non di più. Mangiare, bere, poi aggiungo farci la doccia, da quando abbiamo creduto siamo stati chiamati in spirito a percepire la vera vita, perché poi abbiamo visto che dopo tutto quello che è successo, dopo tutta la storia biblica, non è che si è arrivati a Giovanni così, per questo è l'ultimo libro, ma in tutta la sua storia, nella storia della salvezza che viene raccontata e scritta in questo libro meraviglioso, il Signore a un certo punto, dopo all'uscegli i tempi, chiama Giovanni e gli dice: guarda, adesso ti faccio vedere cosa avverrà da ora in avanti. Ecco, e dice, vi mostro il fiume dell'acqua della vita, poi ci dice non ci sarà più la morte, non ci sarà più grido, né dolore, né lacrime, non ci sarà più niente di niente, di niente di tutto questo. Perché ecco, ora io faccio nuove tutte le cose. Io faccio nuove tutte le cose. Dopo aver visto e udito tutto questo, l'apostolo Giovanni si prostra perché ha avuto una grande rivelazione. Non l'ha vista proprio come il Signore rivela per quello che ci basta. A Giovanni doveva rivelare queste cose perché dice scrivi perché devono restare queste cose. Scrivile perché sono fedeli e veritiere. No, scrivile queste cose. E quando Giovanni vede questo si butta a terra. Cerca di, dalla rivelazione, cerca di adorare. E l'angelo lo prende e lo tira su, dice tirati su perché io sono un servo, un uomo come te. E invece oggi vanno ancora, continuano a buttarsi per terra, a baciare quell'uomo bianco, chiamiamolo così, l'omino bianco, no? E questo succede perché le rivelazioni vanno al di là della nostra realtà quotidiana e di misura. Giovanni per questo cade in crisi, crisi positiva ovviamente, ma talmente tanto che, cioè, quando vede queste cose non resiste, eppure era Giovanni, sapeva, eppure è stato forte la tentazione, si butta davanti all'angelo per adorarlo, e l'angelo che sa, e come vedete la parola di Dio è ben condita, no? C'è veritiere dalla A alla Z. Non c'è nessun caso che il Signore o qualche servitore pretende che qualcuno si inchini davanti. Lo tira subito su. Non lo fare, dice, non fare una cosa del genere. Fratelli, non facciamo mai una cosa del genere. Non inchinatevi mai davanti a nessun uomo. Né a chi predica, né a chi è bello, né a chi è zero. Allora, queste rivelazioni vanno al di là della nostra comprensione. E certo che ci dovessimo inculcare. Però sappiamo che sono vere. La stessa cosa, se notate bene, è successa all'Apostolo Paolo. Fu condotto al terzo cielo. E Paolo dice, se con il corpo o senza, non lo so. Che significa questo? Che non era importante andare col corpo o senza, non significava più niente questo. Ma per la rivelazione, per l'eccellenza delle rivelazioni di quello che Paolo ha visto, gli fu posta una spina nella carne perché non si inorgoglisse. Ve lo ricordate? Perché non si inorgoglisse, perché noi sai, fai presto. Noi poi che siamo già nessuno, basta niente. Ho avuto una rivelazione. E poi cominci a salire, ti vengono le ali. La domenica vieni a predicare o fai qualcosa di genere, ho avuto una rivelazione, cominci a volare, qua dentro ti alzi, voli, cominci a parlare in tanti modi, in tante lingue, in tante cose, come ti capitano, perché hai avuto la rivelazione. Signore, mi perdoni. Quindi la stessa cosa accadde pure all'Apostolo Paolo, fu condotto al terzo cielo. Se con il corpo o senza egli non sa. E per l'eccellenza delle rivelazioni ha dovuto accettare una spina nella carne. E Paolo diceva, Signore, se ti è... non che lo sapeva che gli era possibile, dice, ti prego, dice, toglimi sta spina, fa che... toglimi, perché era una sofferenza. Il Signore gli ha detto, cosa gli ha detto? Va, perché la mia grazia ti basta. Cari fratelli e sorelle, non so a quanti di noi basta la grazia del Signore. Non lo so a quanti di noi basta questo, cari fratelli. Quante rivelazioni ci fa il Signore. È la storia della salvezza e del sangue di Cristo che ci purifica da ogni peccato. Ma è una cosa che noi più entriamo a fondo, cari fratelli e sorelle, di tutto questo, e più capiamo quanto è meravigliosa la rivelazione che Dio ci ha fatto, ci ha lasciato attraverso questo libro, che non è quello che hanno stampato 20 anni fa, questo qui quanti, ormai è più di qualche millennio. Ed è una parola che non cade da nessuna parte, attaccata da tutte le parti del mondo, ma non cade, perché è protetta dal Signore. In questi giorni ho trovato qualcos'altro vicino alle grotte di Qumran. Dopo 2000 anni scoprono, pensavano, dice adesso andiamo a vedere le contraddizioni che ci sono. Confrontano, guardano, oh, uguale al nostro, uguale, ci sono scritte le stesse cose. Dopo 2000 anni, com'è possibile? Quando i libri di Omero, Plinio, tutti gli antichi, nessuno li mette in discussione, come mai? E sono pieni di fesserie anche, non scientifici, soltanto così ci raccontano, la prendiamo per quello che sono. Però lì non li mettono in discussione, lì non importa, nessuno si accanisce, e invece contro questo libro si accaniscono tutti. Com'è? Alla Bibbia. Scusate, me ne vado. Un trucco. Me ne vado, la Bibbia, si girano, se ne vanno. Perché? Perché purtroppo ci sono danni, sappiamo bene, fatti da tanti religiosi, no? Testimoni di Genova, di Milano, di come volete, ci sono di tutti i tipi, non solo loro, ma anche da tanti evangelici di ogni genere. Quindi, ma noi non abbiamo creduto in una religione, noi crediamo in Gesù Cristo, il Signore che ci fa tutte queste rivelazioni e ci purifica da ogni peccato. Quindi la fede vera non ragiona con i cinque sensi, cari fratelli e sorelle. Che bello, che bel culto che ho sentito domenica. Mo però la cosa migliore adesso è che l'importante è che si mangi, eh? Oggi l'importante è che si mangi, perché se non mangiamo non è una bella giornata. E invece io penso che la bella giornata è quando uno ascolta la buona notizia. Perché questo si chiama... Vangelo significa buona notizia, non significa un'altra cosa. Allora, ecco, la fede vera non ragiona con i cinque sensi. Ecco perché per le persone carnali, diventa difficile che credano, se non impossibile. Quasi impossibile, perché ragiona con i cinque, non c'è possibilità. Ma come dice, vediamo subito, poi vi lascio liberi, ma come dice qui nella lettera ai Corinzi, ma ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. È per questo motivo che la predicazione diventa pazzia per quelli che periscono. Cioè, hai capito perché si girano e se ne vanno? Perché nello spirito sanno già di essere morti, hai capito? Il Signore li conosce già, e quindi questi tagliano, si girano dall'altra parte, se ne vanno. Capisci? Non è un problema, per voi è un problema. Noi non spacchiamo la testa a nessuno, non disturbiamo nessuno, però il Signore dice, tutti questi scienziati, i sapienti, dice, dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Quindi questi che cercano Dio, capisci? Attraverso, mandano telescopi, tutto quello che vuoi. Ma non lo trovi lì. Magari lo trovi più facilmente in un filo d'erba. Lo trovi più facilmente in un filo d'erba, cari fratelli e sorelle. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, hai capito? È piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. È quello che stiamo facendo oggi, cari fratelli e sorelle. È quello che abbiamo fatto, e per questo motivo noi ci troviamo qua. E questo è piaciuto a Dio attraverso la pazzia della predicazione. Quindi la predicazione è per i pazzi. O no? O meglio, è una pazzia, no? I giudei infatti chiedono un miracolo, perché lo sappiamo, dicono, ah, facci vedere, no, dicono che hai fatto dei miracoli qua, facci pure qua qualche miracolo, così, ma il Signore. I greci cercano la sapienza, perché loro sono sempre stati intellettuali, da sempre, ci hanno portato la democrazia e tutto il resto, e quindi loro sono sempre stati, ma noi predichiamo Gesù Cristo e crocifisso. Wow, questo diventa uno scandalo enorme. Per loro, perché? Perché cosa significa? Come? Dio si fa crocifiggere. Dio che si è incarnato si è fatto crocifiggere, ma non perché non poteva bruciarlo in un attimo, ma è anche risuscitato, cosa che nessun altro può fare, per salvarci. Quindi la sua morte è in sostituzione dei nostri peccati, per ognuno di noi che crede. Questo è la differenza. Allora, e quindi per i giudei questo è uno scandalo, perché aspettano il Cristo con la sciabola, con la spada, capisci? che viene a far giustizia e giustamente a ripristinare il suo regno, ma questo è vero che verrà. Hanno perso un passaggio però, hanno perso invece la sostituzione, il sacrificio perfetto che ci dà pace con Dio. E poi conosciamo bene questa parola e potete ancora approfondirla, perché più leggiamo la parola di Dio e più ci insegna le cose importanti. Quindi infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione: non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Cioè, non gliela rivela questi scienziatoni, e Gesù non dice niente di diverso, dice: Padre, ti ringrazio perché hai nascosto i sapienti, ma le hai rivelate a questi piccoli bambini, non perché erano piccoli, piccoli come noi, ma nello spirito, capisci? Senza cultura, con poca cultura, con quel che si vuole. E questo è per la gloria di Dio, affinché nessuno si glori di nulla. Amen.